Allora, dicevo, farei un breve cappello alla nostra lezione odierna perché vorrei rispiegare o chiarire o riformulare, non mi ricordo più, ormai quando comincio a avere 3-4 corsi mi perdo per strada su quello che ho detto dove e a chi, per cui tanto vale che credo di averlo detto a voi perché la magistrale è questa, quindi non ci sono molte alternative, però dobbiamo cominciare a trarre le conseguenze delle varie cose che ci siamo detti anche durante gli anni. Nel senso che abbiamo detto che pensare e conoscere non sono delle attività ovvie. Ok? Quindi se pensare e conoscere non sono delle attività ovvie e iniziamo a farlo, per quanto ci riguarda, con il primo della triennale, quindi con la prima esperienza che abbiamo avuto in comune qualche anno fa, il senso dell'articolazione dell'università odierna, quindi magistrale, dopo, la triennale, eccetera, eccetera, è anche un senso di miglioramento degli strumenti di pensiero e di conoscenza. Ora io capisco che la richiesta generale che può venire, visto il tono della comunicazione, diciamo, pubblica oggi, è una richiesta di maggiore capacità concreta e operativa. Però uno dei problemi dell'ambiente, e l'ambiente da questo punto di vista, come vi ho detto, è veramente una delle cartine tornasole della questione, è che ci dimostra quanto effettivamente noi non siamo in grado di combinare un certo tipo di competenza e capacità tecnologica con una pari competenza elaborativa e teorica. Noi oggi non abbiamo un problema di scarsa operatività, abbiamo un problema di eccesso di operatività a fronte di una incapacità previsionale, ma non previsionale nel senso, come dire, spinto della scienza, per cui posso dirti che alle ore X, alle ore Y, non salve, capita qualcosa e te lo devo prevedere, ma previsionale anche a livello più ampio di conseguenze, possibili conseguenze, eventuali strategie di compensazione. Cioè noi normalmente agiamo e non abbiamo la più pallida idea di che cosa accadrà quando avremo agito, e questo è un problema che già Beck ci presenta evidentemente nel momento in cui ci dice: ormai gli esperimenti sono su una scala tale che li facciamo, non c'è più un laboratorio dove si possano fare. Cioè non posso fare un esperimento per vedere quali saranno i risultati dell'esposizione alle reti elettromagnetiche della popolazione, perché dove lo faccio? A parte che dovrei via qualcuno chiudere dentro una stanza e bombardare, insomma, sarebbe già complicato, no? Però il problema è questo: noi abbiamo una mancanza completa di informazioni e soprattutto abbiamo una carenza conoscitiva. Quello è il problema. Quindi il ruolo della magistrale può essere bene quello di dare elementi anche più operativi e più concreti, ma dal mio punto di vista è molto più rilevante che questo ruolo sia di insegnarvi a riflettere, a pensare come persone che hanno una laurea magistrale. Non so se questo è chiaro. Cioè voi non siete, io non voglio smontarvi ovviamente neanche lei o farvi male, però voi siete proprio all'inizio delle capacità di pensiero, ragazzi, ragazze, a sto punto tu fa finta che non ci sei e buonanotte, così almeno ho una coerenza di quello che dico, perché finché c'è un maschio e 15 donne, ragazzi, uno si sente proprio in difficoltà di suo, però vabbè, ad ogni modo dico, il punto centrale è che voi siete proprio all'inizio, capite? Non è che siete andati granché avanti, avete i rudimenti di quello che può essere un processo di pensiero raffinato, e sarebbe opportuno che andassimo avanti su questa strada. Ecco perché io sono terribilmente a disagio con le richieste che vengono rivolte dal Ministero, dagli studenti, spesso e volentieri, o dagli organi di informazione o chi ve pare, perché questa richiesta costante di una maggiore concretezza è stupida, perché noi siamo terribilmente concreti oggi, troppo. Il problema è che non abbiamo la più pallida idea di che cosa farci con questa concretezza, né tra l'altro abbiamo quasi mai elaborato delle prospettive cognitive all'interno delle quali questa concretezza abbia un senso, perché la concretezza di suo non significa niente. Non so se questo è chiaro. Cioè, non è che tu puoi fare senza pensare. Noi lo facciamo, siamo bravissimi, tant'è che poi i risultati sono piuttosto evidenti. Però no, quelli che dicono: ah, ma io basta pensare, adesso agiamo. Ho capito, ma agiamo per far che? Verso dove? So se questa cosa vi torna. Quindi io posso agire, va benissimo che qualcuno agisca, quello che volete, però che anche qualcuno ogni tanto si ricordi di guarda, sì, però se avessimo pensato un attimo meglio prima a cosa facevamo, magari mo ci troveremmo in una situazione un po' diversa, se avessimo deciso che c'erano una serie di pesi e di freni che andavano inseriti in certi momenti, no? Noi viviamo oggi sotto l'egida di parole d'ordine che sono tutte discutibili dalla prima all'ultima, no? Per esempio, la ricerca scientifica. Ah, vuoi impedire la ricerca scientifica se sei un oscurantista? Ma non sta scritto che la ricerca scientifica debba essere comunque perseguibile, sempre, comunque e senza alcun tipo di sfumatura o di critica o di limite? Perché? Chiediamocelo, poi magari ci rispondiamo che è vero, non deve essere limitata, ma tu non me lo puoi porre come un diktat. La ricerca scientifica non ha argini. Perché no? Perché vale esattamente lo stesso ragionamento che si fa per la spirale dello sviluppo, no? È infinita, ma che c'è di infinito al mondo? Nulla. Quindi perché la ricerca scientifica dovrebbe essere infinita? Perché la crescita economica dovrebbe essere infinita? Cioè, vi rendete conto che nel discorso che si vuole razionale c'è un tale sovrapporsi di dimensioni che tutto sono fuorché razionali, che è allucinante come situazione. Cioè, e dover invocare la razionalità io è veramente tanta roba, perché io tendenzialmente di mio eviterei, ma oggi come oggi siamo talmente sbilanciati dall'altra parte e facciamo finta di non esserlo peraltro, perché c'è anche questo, no? Come abbiamo visto l'altra volta, adesso lo riprendo un attimo, qualcuno ogni tanto getti un occhio alla nostra... Mi sente?
Sì.
Ah, ok, perfetto. Allora, dicevo, è il momento in cui... ci raccontiamo delle cose ma non sono assolutamente quelle che poi mettiamo in pratica, che comincia a diventare complicato, no? Quindi c'è effettivamente da auspicare un po' più di razionalità, solo che la razionalità anch'essa non è che eccola, ce l'ho, no, ti devi mettere costantemente alla prova, ti devi costantemente riconsiderare quello che hai fatto, eccetera eccetera, perché finalmente i tuoi pensieri e i tuoi modi di ragionare siano in qualche misura orientabili, flessibili, capaci di avvicinarsi alla realtà, eccetera eccetera eccetera. Quindi tutto questo insieme di discorsi ci porta effettivamente alla necessità di un affinamento delle doti intellettuali, che è quello che dovrebbe fare la magistrale, secondo me. Dopodiché, purtroppo, abbiamo detto, ora chiudo la breve parentesi, ma ho l'impressione sia importante che ci ragioniate anche voi, visto che ci siete dentro. Oggi finalmente le critiche su questo sistema universitario si stanno moltiplicando, io la critico da quando l'ho visto, per cui devo dire da questo punto di vista era tempo, perché il 3 più 2 sortisce degli effetti devastanti da molti punti di vista. Allora, i primi tre vengono considerati come una specie di super liceo, per cui praticamente... grosso modo non è che abbiamo grandissime differenze rispetto all'insegnamento precedente, stiamo sempre lì. I due che dovrebbero essere l'università di solito vengono fatti male, salvo ovviamente i presenti, perché non si viene a lezione, perché già si lavora, perché ormai tanto si è studiato abbastanza, perché tanto chi se ne frega non serve, dobbiamo agire, e di conseguenza in pratica l'università non la si fa mai. Non so se questa cosa è chiara. Cioè a me piace interrogare la magistrale nonostante tutte queste difficoltà più o meno evidenti, perché un minimo riesco a parlare di quello che faccio. Però vi rendete conto che è ridicola questa situazione? Cioè io dovrei poter fare lezione su quello che faccio e magari su quello che ho intenzione di fare, perché no? È così che metti alla prova le tue idee, hai un confronto produttivo, eccetera. Se tu stai sempre con 2 anni di ritardo perché quello che stai facendo oggi è troppo complicato senza aver spiegato quello che c'era prima, e quello che c'era prima non c'è stato verso di spiegarlo mai perché non c'erano le classi, non c'erano le presenze, non c'erano gli insegnamenti, cioè vi rendete conto che diventa veramente difficile riuscire ad andare avanti, no? Quest'anno sto facendo un esperimento, dico, vediamo, parliamo di quello che sto scrivendo, perché questo è quello che sto scrivendo, sono tutte cose appena pubblicate, perciò, capite? Però anche lì, per capirle bene, io non è che voglio dirvi che so bravissimo, solo che ci lavoro da anni. Quindi per capirle bene sono cose che richiedono, no, un allenamento ad hoc, non è che le leggi e basta, le leggi, le rileggi, ci rifletti, le lasci lì, ci torni, perché funziona così. No, io ho un mio amico carissimo che mi ha telefonato l'altro giorno e mi ha detto, Madonna mia, sto rivedendo il saggio per la quinta volta, non ne posso più. È molto più semplice scriverli che non... Ed è esattamente così. Io non so se voi non avete una grossa pratica di scrittura, ma io ormai scrivo da 30 anni, quindi insomma diciamo che un minimo di esperienza me la sono fatta. E scrivere di per sé È la cosa più semplice. Perché dopo cominci a porti tutte le problematiche di cui vi sto parlando. Sono stato comprensibile? Ho utilizzato i termini corretti? Sto facendo in modo che la mia comunicazione arrivi a quelli a cui vorrei che arrivasse, oppure non è così chiara la questione? Quindi rileggi e rileggi e rileggi finché non ne puoi più. Capite? È un po' come la disciplina bonsai, non credo che voi abbiate granché pratica della questione, però lo faccio da anni. E tu quindi hai l'albero, e l'albero piano piano, un pezzo per volta, togli, 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 normalmente togli, non è raro che aggiungi, togli. Però la logica sulla base della quale togli è una logica complessa, non è una logica ovvia, non è che PLV a casaccio, capita ovviamente. Però il punto centrale è questo, per riuscire a mettere, a creare uno scritto che abbia senso, che dica qualcosa di sensato, che dica qualcosa, perché sennò è facilissimo, ci vogliono anni di pazienza e di lavoro, capite? E questa dimensione della manualità, perché tra virgolette io la definirei manualità, dell'artigianalità, del farsi della scienza, voi non l'avete mai, perché andiamo sempre di corsa. È un continuo. Voi non avete idea di come nascano le cose. E quello è il dramma della questione. E invece voi dovreste cominciare ad averla, perché voi in qualche modo siete più dalla nostra parte che non da quella degli studenti, intendendo il tutto senza ovviamente intenti conflittuali. Però voi dovreste essere quelli che probabilmente in un futuro scriveranno, probabilmente in un futuro insegneranno. E se non avete mai consapevolezza di che significa insegnare e scrivere, vi troverete male. Ci siamo? Fin qui? Ok. Allora, mi segue? Tutto a posto? Se vuol fare una domanda, dica qualcosa, che tanto la sentiamo bene, quindi non c'è problema. Ok? Aspetti che forse così va un po' meglio. Ok. Allora, volevo tornare un attimo sulla questione paretiana, perché mi sembra abbastanza interessante e mette il dito nella piaga in una serie di dinamiche piuttosto rilevanti con le quali abbiamo spesso a che fare. Quindi abbiamo parlato delle azioni non logiche. E l'ipotesi che io vi do per interpretare in modo un po' più esteso le azioni non logiche è questa, ovvero sia una parte, perché poi adesso vediamo rapidamente quanto c'è d'altro, però una parte dei motivi per i quali noi deriviamo, ovvero sia facciamo delle derivazioni in senso paretiano, è che il non agire in modo razionale mette in dubbio la nostra stessa umanità a causa dell'estensione cartesiana di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Cartesio ci ha fornito questo, diciamo, questa scorciatoia per confortarci nel nostro essere umani, che è sono umano fin tanto che sono razionale, che ha funzionato benissimo per tanti secoli, finché la razionalità non è stata trasformata dalla nostra cultura, prima in razionalismo e poi in razionalismo economico, diventando quindi sempre più stretta, ok? Tagliando fuori sempre di più le dimensioni propriamente umane. E questo tagliare fuori le dimensioni propriamente umane si trasforma in cosa? Nella nostra impossibilità di essere all'altezza della richiesta cartesiana. Noi non ci percepiamo più come razionali, perché ci sorprendiamo o ci scopriamo o anche ad hoc ci comportiamo in modi che non sono razionali economicamente parlando. Mi fate un qualche esempio di un comportamento non d'acquisto, perché quelli li abbiamo visti e rivisti, un altro comportamento che non è interpretabile in chiave di economicismo razionalistico? In che senso?
Nel senso, io mi piace per esempio tanto la pizza, un esempio, no? E continuo, la mangio, so che comunque è un carboidrato, so che magari fa ingrassare, le cose, però continuo sempre nella logica di dire vabbè, intanto la mangio oggi e non la mangio più, poi tanto continuo sempre a mangiare.
Direi che ci possiamo stare abbastanza tranquillamente. Questo in qualche misura è un po' quello che dicevo alle vostre colleghe, perché pure lì c'era una forte preponderanza femminile a dietistica quando insegnavo a dietistica. E io iniziavo dicendo: se per caso bastasse dire a qualcuno che dimagrire fa bene, voi non avreste un lavoro. Però esattamente questo è il problema. La comunicazione razionale, come la interpretiamo noi, fumare fa male, no? Dovrebbe garantirmi che dall'oggi al domani tutti smettano di fumare. Invece non succede. E la sua collega, come ci diceva, continua a mangiare la pizza. Ovviamente non lei, ma insomma, il caso della questione è: sì, c'è chi continua a mangiare la pizza, chi continua a bere tanto alcol, chi continua a drogarsi. Cioè, abbiamo da questo punto di vista una dinamica che è immensa e va benissimo come casistica, che dimostra che noi ci comportiamo in modi che non sono razionali, perché se noi ci comportassimo in modi razionali sarebbe tutto lineare e perfetto. Studiare serve? Studiamo. Dimagrire serve? Dimagriamo. Fumare fa male? Non fumiamo. Quanti ne vedete che si comportano così? Pochi. E quei pochi che si comportano così devono prendere psicofarmaci rotta di collo perché stanno male. Per cui la situazione è molto più complessa, capite? Queste sono, per questo vi dico, cerchiamo di portare questi discorsi nella prassi, perché questa è prassi. Questa è concretezza assoluta, solo che ci rifiutiamo di vederlo perché poi dobbiamo dirci delle cose. Sapere, conoscere, ha dei costi, capite? Quello è il problema. Cioè, voi, come tutti noi, non siete esenti dalle constatazioni che derivano dal vostro pensare. Voler praticare quello che fai, cioè voler essere in qualche misura coerente con quello che hai scoperto, non è facile. Però diventa a un certo punto un'esigenza inevadibile, perché finché tu non hai capito bene, o comunque hai messo via dicendo vabbè questo mi serve per il lavoro, guardate quanto ha di alibi sta dimensione del lavoro, no? Sì, vabbè, però io nella vita normale non mi interessa, mi serve solo per lavorare. Ma quando capisci che non è vero e che nella vita normale e nel lavoro tu dovresti funzionare allo stesso modo, poi in qualche modo cominci a chiederti perché non le fai le cose che dovresti fare, no? Perché le sai. Quanto poi hanno avanti a raccontarti che mangi la pizza oggi e non la mangi più domani? Una, due, tre, la quinta, la decima, la quindicesima, da solo te fai io, no, ma che cazzo stai a dire? Mo sarà ora che cominci a modificare, no? Quindi il conoscere è in certi modi uno sprone costante alla modifica di sé in un certo modo. Ed è una delle ragioni per le quali noi non la vogliamo fare sta cosa, ragazzi. Quello è il punto. Capite? Perché noi siamo pigri. Siamo sempre più pigri, siamo sempre più assestati nella famosa zona del comfort. E nella zona del comfort qualunque tipo di intervento esterno viene vissuto come un sopruso, perché lasciami stare qui nel mio divano con la mia pizza, con il mio videoregistratore o adesso con le altre cose, perché questa comincia a essere una tecnologia superata anche quella. E basta, capite? Va bene che abbiamo paura del cambiamento, però c'è un limite, no? Non puoi stare fermo sul divano per tutta la vita. Però guarda caso, sono andato a guardare i titoli in giro per le librerie, trovate i divanati, trovate l'elogio dell'orizzontalità, trovate tutta una serie di cose che casualmente parlano esattamente di questo, no? Sapere, conoscere, purtroppo, perché sia un'attività reale, implica che tu devi comunque confrontarti con quello che sai, e se non riesci a farlo devi fartene carico. Ci sono alcune cose, alcune mie convinzioni che ancora io non riesco a mettere in pratica e mi sento male in proposito, perché so perfettamente che ci sarebbe un'intera costruzione mentale e un modo caratteriale di essere che mi dovrebbe spingere a farle e non ci riesco. E questo non è rilassante. Conoscere non è rilassante, conoscere è un po' una condanna per certi versi, è molto meglio, non è casuale che diciamo la beata ignoranza, no? Perché se sei ignorante, tutto a posto, non ti poni nessun problema, arrivederci e grazie. Ma quando invece cominci a sapere le cose, ha voglia di scappare, poi a un certo punto ti devi fermare e devi guardarti e dire ok, allora che c'è che non va, come faccio a cambiare le cose per me? Perché se non cambi prima le cose per te, non le cambierai mai per nessun altro. E questo è uno dei punti focali che va tenuto presente. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, dicevamo, le derivazioni, quindi, sono una strategia che in parte possiamo attribuire alla nostra volontà di essere all'altezza di un comportamento che riteniamo o ci hanno costretto o invitato o convinto a ritenere auspicabile e degno, quindi nella fattispecie essere razionali. No. In parte, come abbiamo visto, sono una strategia per non affrontare alcune considerazioni su di sé. Vi ricordo l'importanza del conosci te stesso, non sto a tornarci sopra perché ne ho parlato fino alla noia negli anni scorsi, però conoscere se stessi, le grandi culture del passato e in larga misura le grandi culture dalle quali proveniamo ci hanno detto che è il primo step. È la cosa proprio fondamentale che va fatta. Se tu non ti conosci non potrai mai fare una benemerita ceppa di nulla, perché su che basi la fai? No, è semplice. Quindi capite che anche da quel punto di vista derivare e sostenere di star facendo esattamente quello che riteniamo sia il meglio per noi è comodo, perché le cose non cambiano. Poi evidentemente ci sono altri elementi nell'autorappresentazione dell'essere umano corrente che sono stridenti rispetto all'esperienza normale, e quindi qui andiamo a vedere un altro aspetto del discorso ambientale che finora abbiamo, come dire, accennato, ma che non è così stato messo così in evidenza. Ovvero sia, noi siamo in una cultura nella quale ci viene costantemente detto che siamo esseri autonomi, capaci di libera iniziativa, anzi che abbiamo l'obbligo di manifestare questa nostra autonomia e questa nostra iniziativa attraverso scelte personali. So se vi ho detto, Bauman nell'intervista per dell'identità ci chiama sceglitori per necessità, che è una formula brutta, ma è una formula interessante perché in effetti restituisce parte della questione. Da cosa deriva questo essere sceglitori per necessità? E qui torniamo agli strumenti di sociologia generale. Anzi, prima di tornarci io vedo se ci torna qualcuno al posto mio. Secondo voi, a quale delle dinamiche che abbiamo studiato durante il corso di generale potremmo ricondurre quest'ulteriore evoluzione teorica baumaniana?
Gli sceglitori per necessità.
Ovviamente se le viene in mente qualcosa anche a lei, le saremo grati per un intervento. O l'ho paralizzata io o si è bloccato il canale?
No,
la mano si muove però, ok, va bene. Dicevo alla prima lezione che uno dei sensi di questo, secondo me, è anche recuperare i vecchi insegnamenti e fare in modo che diventino operativi. Quindi qui abbiamo tutte tematiche che hanno a che fare con cose che abbiamo studiato illo tempore, evidentemente, ma che sarebbe opportuno vi fossero un po' più presenti. Con cosa può avere a che fare l'etichetta di sceglitore per necessità? Dov'è che noi dobbiamo, gioco forza, esercitare delle scelte tra virgolette autonome? Diciamo che tendenzialmente metterebbe in crisi l'idea di bisogno primario, perché nel momento della scelta molta gente dimostra che i bisogni primari sono un'altra concezione che andrebbe messa da parte, no? Nel senso, adesso c'è Del Rio che sta facendo lo sciopero della fame per lo ius soli. Allora, se io dovessi accedere a Maslow, come lo spiegherei? Pensateci, perché è divertente, oltretutto è divertente. Cercare di capire le cose oltre o mettere alla prova quello che vi è stato detto è divertente, perché vi dà la misura del fatto che qui non c'è nessuno che è al di sopra della critica o dell'errore. Maslow ha detto delle cose, ma secondo me ha detto delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché è talmente meccanico come approccio, tanto per tornare alla matematica, no? Allora, evidentemente non c'è nessuno che è disposto a sacrificare alcuno dei livelli basici se non ce l'ha prima di fare altro. E invece non è vero. C'è gente che pur di studiare non mangia. Come ce lo mettiamo nella piramide di Maslow? C'è gente che pur di affermare un valore non mangia. Come ce lo mettiamo nella piramide di Maslow? Non so se questo è chiaro. È talmente meccanica che fa quasi tenerezza per certi versi. Però è una delle cose che voi vi ricordate sempre. Non so se adesso capiti con voi o meno, però io trovo gente, ah, perché secondo la piramide, beh, che altro dice la piramide di Maslow? No, vediamo, ma c'è da discuterne, estensivamente c'è da discuterne. Non so se questo è chiaro. È un'altra di quelle cose che sono proprio tarate in un momento storico, in una certa serie di convinzioni a monte che danno loro senso, eccetera. Man mano queste convinzioni cedono, tu saresti obbligato a chiederti, è vero? Lasciamo perdere Masi. Allora, non mi pare che ci siano... Oh, vedi, flash, magnifico. Status acquisiti nella fattispecie. Oh, che bello, vedi, ogni tanto. Quindi sì, che cosa succede? Lo ridico nel caso lei non sia al corrente della questione. Uno degli elementi su cui ci siamo concentrati durante i nostri corsi di generale ha a che fare con l'evoluzione della cultura occidentale dagli status ascritti agli status acquisiti. Ora, gli status ascritti hanno ovviamente un versante noioso perché ci vengono assegnati nel momento in cui nasciamo, ma hanno anche un versante estremamente rassicurante perché appunto ci vengono assegnati quando nasciamo. Che vuol dire questo? Vuol dire che non sono un nostro problema. Ok? E siccome il mondo è piuttosto complesso, come ci siamo detti più volte, avere qualcosa che non è un nostro problema, in ultima analisi, non è una cattiva idea. Gli status ascritti cominciano a essere messi in crisi, diciamo, con le dinamiche dell'industrializzazione, ricordo un po' a tutti, perché chiaramente ci troviamo con l'esigenza di avere dei lavoratori che intraprendono una carriera ex novo e quindi non hanno nessuno che potesse in qualche modo giustificare il loro essere operaio. Non c'era un padre operaio, c'è solo loro. Quindi l'operaio diventa di fatto uno status acquisito, qualcosa che decidi di assumere. E come dovremmo aver visto nella nostra cultura, questo tipo di meccanica, di dinamica, scusate, è inarrestabile. Soprattutto perché noi non poniamo limiti di nessun genere a queste dinamiche, no? Ecco quindi che dal fatto di poter scegliere la propria professione derivano una lunghissima serie di pretese di poter scegliere tutta un'altra serie di cose, la religione, l'abitazione, la frequentazione, l'orientamento sessuale, la propria inclinazione sessuale, la propria morfologia fisica, eccetera, eccetera, eccetera. Il che a livello teorico può essere un'ottima idea. A livello teorico, nella prassi, ci trasforma in quello che dice Bauman, sceglitori per necessità, perché non abbiamo alternative. Chi altri può decidere al posto nostro? Però qui torna quello che abbiamo detto, o diremo, che dovremmo aver detto e sapere, vabbè, usate i verbi che preferite, relativamente alla nostra capacità di conoscere. Noi siamo limitati. Brutte notizie, ma vere. Quindi è pensabile che noi si venga interpellati per qualunque tipo di scelta, sempre e comunque, a partire da quelle più importanti per arrivare a quelle meno rilevanti, che possono essere come ti piace il pacchetto di biscotti o quale tipo di tacco pensi di montare quest'anno.
Infatti io le volevo dire che secondo me, cioè, comunque non decidiamo mai totalmente in autonomia, perché a parte comunque i paradigmi a cui ci riferiamo e dai quali comunque siamo influenzati, anche la scelta magari del lavoro o della stessa università è influenzata in un certo senso dagli altri, dalla società. Ad esempio, molti scelgono l'università pensando di poter poi lavorare, perché magari in quel momento quel tipo di lavoro è più richiesto, ad esempio l'economia, per tornare sempre...
Sì, oppure scienza della comunicazione, va benissimo. Stesso.
Quindi, cioè, non mi sembra molto veritiera.
Assolutamente giusto, questo è verissimo, per non parlare poi di altre eventuali possibili complicazioni della meccanica della scelta, nel senso che tra cosa scegliamo? No? Perché dice, vabbè, sei libero, puoi scegliere, va bene, ma il parco opzioni, chi l'ha stabilito? Posso scegliere quello che voglio o posso scegliere fra quello che tu mi dici che io posso scegliere? E sono cose diverse. Però al di là di questo, io vorrei che vi focalizzaste invece sulla difficoltà e sulle conseguenze della scelta relativa a sé. Ok? Perché qui la retorica è esattamente quella, tu devi essere, anzi, che bello, finalmente sei in grado di autodeterminarti. Va bene, mi sembra un'ottima idea. A livello teorico, le affermazioni della modernità a livello teorico di solito sono ineccepibili. È quello che succede quando le applichi che normalmente non è proprio esattamente uguale. Quindi hai lì improvvisamente, no? E questa è una figura che vi comunico nella vostra preparazione, dovrebbe essere aggiunta, si chiama Dialettica dell'Illuminismo. Ed è un testo che è stato scritto a metà del Novecento da Horkheimer e Adorno, che sono i due padri della scuola di Francoforte, dove dicono esattamente questo, ovviamente non in questi termini così terra-terra, perché si era al tempo, in altre sfere affaccendati, però l'idea generale è esattamente questa. Dicono Horkheimer e Adorno, non riusciamo a capire bene perché, ma guarda i casi della vita, l'illuminismo proclama di voler fare qualcosa e normalmente ottiene l'opposto. Ed è esattamente quello che succede anche in questa opzione. L'idea qual è? Quella che tu sia libero, che tu possa autodeterminarti, che tu voglia strenuamente autodeterminarti e quindi finalmente ti si dà l'occasione. La realtà qual è? Uno, che molti non hanno proprio la più pallida idea di che cosa significhi autodeterminarsi e manco gliene frega niente. E che anche quelli che vogliono autodeterminarsi hanno difficoltà a farlo perché sono talmente tanti le voci di questa lista di autodeterminazione che non è facile, non ci sono manco le competenze necessarie per saperlo spesso e volentieri. No? Parliamo della professione. Con che criterio ti autodetermini? Perché se adottiamo il criterio che dice lei, che è quello più ovvio, sbagliamo, perché è evidente che sbagliamo. Soprattutto nel susseguirsi dei ritmi della vita contemporanea, ciò che è desiderabile oggi non lo sarà fra 3 anni, quindi hai quasi una garanzia che se stai scegliendo sulla base dell'oggi per il domani sbagli, perché nel frattempo saranno uscite altre centinaia di persone che già l'hanno deciso 3 anni fa di farlo sto lavoro, quindi tu dovresti chiederti qual è un lavoro che al momento non interessa a nessuno, quello, e beh, ci provo, magari può darsi che fra 3 anni venga di moda, ma vi rendete conto che è un po' complicato? No, però di fatto questa è l'emblema della questione. Dove vado a vivere? Come ci vado? Tra l'altro, e qui aggiungiamo una piccola complicazione ulteriore, come se non bastasse, una delle caratteristiche di questa società è quella di essere illeggibile. E qui vi cito Sennett nel magnifico librino che è L'uomo flessibile, che vi raccomanderei caldamente di leggere, perché veramente... Ed è illeggibile perché? Perché, come abbiamo visto, è liquida, no? E oltretutto ha questo brutto vizio di non dire le cose come stanno. Cioè questa cosa di presentarti le cose in un certo modo, in modo che tu le voglia e poi levartele da sotto. Ops, è finita lì così, mi spiace tanto. Allora, qual è il problema? Che la gerarchia, per molti versi, l'abbiamo interpretata come un fattore insopportabile, perché implicava che ci fosse qualcuno che era meglio di te e tu non sei assolutamente capace di accettare che qualcuno possa essere meglio di te, perché tu per definizione sei il top, tutti, qui è un po' difficile da figurarsi, però diciamo che più o meno l'idea è questa, e quindi facciamo una cosa orizzontale nella quale siamo tutti amici e ci vogliamo tutti bene. No, perché la gerarchia ha una direzione, e quindi se tu fai un comportamento puoi chiederti, dal mio punto di vista, se faccio questo salgo o scendo? Sarà brutale, però è vero, e lo facciamo in tanti, ma nell'orizzontale, che tu vada di qua o di là, che te cambia? Non lo sai. Quello è il grande problema. Ora vi risparmio un'analisi del mercato del lavoro da altri punti di vista che sarebbero interessanti, ma non rilevano. Però quello che è interessante che capiate è questo invece, ovvero sia che noi siamo chiamati a scegliere man mano che il contesto rende sempre più difficile la scelta. Quindi la domanda è, ma mi stanno facendo una cortesia o è un enorme scaricabarile? Perché al momento in cui scegli tu, tra l'altro, che succede? Che tu sei il responsabile, mica qualcun altro. Con chi te la pigli? No? Quando ti hanno detto, ok, tu sei in grado di essere te stessa, vai e diventa magnifica, e tu con le tue scelte fallisci, con chi te la pigli?
Con me.
Ecco, capite? Quindi, in qualche modo, questo, leggendo Sennett lo capireste molto bene, ma è molto interessante perché è anche questo... ha a che fare con l'ambiente, evidentemente. Che succede? Che alcune dinamiche che sarebbero strutturali, perché l'illeggibilità non è che siete inventata voi né io, è stata costruita a tavolino, o perlomeno non è, ma C'è sempre un problema nel dire le cose, perché non è vero che l'abbiamo costruito a tavolino. L'anno è il frutto di una serie di scelte che sono state fatte pensando di fare qualcos'altro e che poi sono diventate questo, sempre nella dinamica della dialettica dell'illuminismo. No? Allora, il mondo del lavoro è stato destrutturato secondo una serie di canoni e di logiche che sembravano avere uno scopo, e poi, guarda caso, era sbagliato quello scopo, per cui ci troviamo in una situazione che è profondamente destrutturata, dove però non capisce più niente nessuno. No, c'è un potere che è senza volto, perché non si riesce più a imputare nulla. Lei poi, se ha fatto back, saprà delle responsabilità organizzate, no? Quindi vedete che sono dinamiche che si sovrappongono le une alle altre per generare una situazione che definirla incerta è anche poco. No, perché l'incertezza è costitutiva del nostro essere al mondo, ma qui stiamo a dei livelli di incertezza che sono veramente spaventosi. Chiaro che poi uno è destabilizzato, perché oltre all'incertezza, diciamo, naturale, ce n'è una sistemica che si aggiunge costantemente, una sull'altra, cresce, capite? Quindi non hai più modo di pianificare un tubo di niente, perché tu non hai idea di quello che sarà fra 2 anni, da un punto di vista del prestigio del tuo impiego corrente, dal punto di vista del prestigio dell'impiego che stai meditando di andare a prendere perché credi che ti farà comodo. Tutto questo è assolutamente imprevedibile. E perché è imprevedibile? Tra le altre cose, perché abbiamo, per in nome di questo bene del cambiamento, abbiamo stabilito dei ritmi di mutazione anche di coloro che dirigono, che sono talmente veloci che quello che ti valuterà non è quello con cui stai lavorando oggi, ma sarà un altro. E tu che ne sai quello come lavora, come ragiona, che vorrà? Quindi perché devi metterti in buona luce con lei che domani cambia lavoro e tu arriva lei che non sai assolutamente chi è? Te ne freghi. Quindi, come vedete, l'insieme, il combinato disposto di tutti questi casini ci porta a un abbassamento costante della qualità dell'impegno e quindi ovviamente dei risultati del lavoro, perché questo penso che sia abbastanza elementare intuirlo, ok? E nello stesso tempo il tutto si consolida in un'attribuzione di responsabilità al singolo per problemi che il singolo non è in grado di affrontare da solo, perché non se l'è inventati lui tutti questi passaggi epocali. Non so se questo è chiaro. No. Quando Sennett, dal declino dell'uomo pubblico in poi, ormai sono 40 anni che scrive di questo argomento, rispetto a l'uomo flessibile, eccetera, ti dice che quello che è in atto di fatto è una privatizzazione delle responsabilità che è inconcepibile, ti dice questo. Ti sta dicendo che il sistema ti sta chiedendo di farti tu carico dei suoi problemi, che era il viceversa, prima era il sistema che doveva farsi carico dei tuoi e lì più o meno ce l'avamo. Ma tu adesso che tipo di possibilità hai di risolvere l'illeggibilità strutturale? Devi essere fortunato. C'è altro, no? Devi fare una scelta e sperare che vada bene, ma capite che posso capirlo per certi versi, ma in un altro contesto. Cioè in un mondo fatalistico, dice, senti, le cose stanno così, fa un po' te, vediamo che succede, ma non è colpa tua se sbagli. Invece no, qui ti dicono che è colpa tua perché non hai valutato accuratamente, ma sanno perfettamente che non c'è verso di valutare accuratamente. Perché le dinamiche attuali noi non le capiamo più e probabilmente le abbiamo fatte in un modo tale che sono di fatto incomprensibili. Quello è il bello della cosa, capite? Quindi insomma c'è da ragionarne evidentemente da molti punti di vista. Che succede però? Perché questo ci interessa anche dal punto di vista ambientale? Perché l'ambiente è esattamente uno dei problemi che vengono trasferiti addosso ai singoli, no? Quindi sei tu quello che deve cominciare a, come diceva un testo che ho letto recentemente, allora noi facciamo la raccolta differenziata, ok? Tanto per fare un esempio concreto. La raccolta differenziata è un dovere del cittadino. Mi sta bene, trovo che non facciano piega. Ora però il problema qual è? Che la raccolta differenziata, che sembra ovvia quando te la dicono, quando tu hai l'oggetto in mano, non è più così ovvia. No? Questo che sarà? Il pacco di biscotti Mulino Bianco. È carta, è plastica, è alluminio. Allora c'è un simbolino che tu non capisci perché non hai idea, no? Quindi devi andare su internet, sul sito del Mulino Bianco e dire: scusi, sito del Mulino Bianco, oltre a parlare con le galline, mi direbbe per caso sto cazzo di pacco dove lo devo mettere, perché io non ho idea. E quindi vabbè, ci riesci, però intanto è tempo, no? Ecco comunque necessità di avere una alfabetizzazione, devi avere una linea, insomma sono tutta una serie di cose che non sono ovvie quando le cominciamo a guardare con un po' d'attenzione. Ma oltre, allora noi ci facciamo un tè, Che carini che siamo, mangiamo anche due biscottini del Mulino Bianco, così tanto lì abbiamo risolto la questione, e poi abbiamo una bustina del tè. Dove la metto la bustina del tè? Quello che è il tè. Ma la bustina? È organica pure lei? L'etichetta della bustina? È carta. Il filo che è? Allora diceva, mi ricordo, credo, se Beck o... Sloterdijk, credo che fosse Sloterdijk, che il tedesco per disporre la bustina del caffè ci mette un quarto d'ora, perché separa tutti i componenti, e c'è la puntina, quella clip del, che lega il filo alla carta, che è metallo. O no? Capite qual è il problema? Ed è un problema vostro? Cioè può essere che voi dobbiate farvi carico di tutta questa cosa, e qui parliamo di una bustina di tè, quindi figuriamoci, no? Butto un aspirapolvere, butto qualcosa, dove li metto? Ah, devi chiamare quello che te li viene a prendere, grazie, sono contento, perfetto. Però viene in 2 giorni dell'anno, o in 2 giorni del mese, in certi orari. E chi è che si deve adeguare a essere lì in quegli orari? Lui, no, tu. Perché tu con l'aspirapolvere, quindi che cavolo vai cercando? Non so se capite qual è la questione. Qui parliamo semplicemente della raccolta differenziata, che tra l'altro è un, come dire, un comportamento che sarebbe, andrebbe, però devi fare in modo che questo comportamento non sia soltanto una rogna per quello che lo mette in atto, perché poi quello che lo mette in atto non lo fa più. Capite? E siccome è già difficile alimentare una coscienza ambientale di un qualche genere, se tu mi metti gli ostacoli fra i piedi ogni momento, io a un certo punto dico, sai che c'è? Tutto nell'indifferenziato, arrivederci e grazie, batterie, e le lenti a contatto, qualunque cosa, a frullo e buonanotte. Ed è comprensibile, il dramma è che è comprensibile, capite? Io non sto dicendo che sono tutti cattivi, certo. Il celeberrimo testa di cazzo, e scusatemi il francesismo, che va a buttare una lavatrice in mezzo al sentiero verso la montagna dove c'è il belvedere, se io lo prendessi lo potrei anche seppellire sotto la lavatrice, e devo essere esplicito su questo, no? Perché io faccio molto escursionismo e mi trovo in situazioni nelle quali tu dici, io non ho capito come gli è potuto venire in mente, perché vuol dire che tu hai caricato una lavatrice su un furgoncino, immagino, perché pesa, non è che poi, no, te porti a spalla una lavatrice. Te sei fatto 6-7 chilometri nel nulla e me lo sei venuto a buttare qui, che c'ho tutti i monti davanti. Che te dovrei fare se te metto le mani addosso? Come che te dovrei fare se sei uno di quelli che brucia i boschi, no? Tutti questi. Che gli dovremmo fare? Vabbè, comunque, ad ogni modo, quindi capite che il problema del trasferimento della responsabilità al singolo crea una serie di grandissime difficoltà anche esistenziali, per esempio il problema del fallimento e del trattare col fallimento. Nel libro di Sennett ci sono un paio di capitoli che hanno a fare esattamente con questo. Quando fallisci, che fai? Perché è ovvio che il tuo fallimento, nello stato attuale delle cose, si trasfigura e diventa un giudizio su di te, no? Non è un problema per cui ti sei trovato nelle circostanze sbagliate e poveretto ti è andata male, no, perché tanto hai scelto tutto tu. Quindi se tu fallisci, di chi è la colpa? Indovina un po', di chi è la colpa? Tua. Zitto, vattene nell'angoletto e fai finta di non romperci le palle. Ma è accettabile questa cosa? Perché il tuo fallimento è veramente colpa tua? È colpa tua se il tuo HR ha deciso che c'hai 50 anni e di conseguenza non sei più appetibile nel mercato del lavoro? Hai deciso tu? Non mi pare. A te te l'hanno detto 50 anni fa che ti avrebbero fatto sto scherzo cinese? Non mi pare. Quindi di che è colpa tua? Certo, poi è chiaro, ci può essere pure il cinquantenne che uno non ha mai fatto niente in vita sua, cacciano a calci in culo, ovviamente. Ma parliamo delle dinamiche in generale qui, chiaramente, no? Ecco, le dinamiche in generale dicono che queste sono cose di cui dovrebbe occuparsi qualcos'altro teoricamente, oppure, no, bisognerebbe mettere le carte in tavola e dire, allora, non è tutto rose e fiori essere libero di scegliere tutto il proprio futuro, perché comporta una serie di ricadute che magari lì per lì non le vedi, sei contentissimo, ah che bello, oggi faccio questo, domani faccio quell'altro, fighissimo, tutti mi cercano, sì, ti cercano perché hai 25 anni, il fatto che tu vieni assunto e impiegato comporta degli sgravi fiscali e non degli oneri, eccetera, eccetera, eccetera. Quando ne avrai 30 non ti cercherà più nessuno perché sarai fuori dalla fascia protetta. Ne parliamo? Oppure ti cercano perché sei riuscito a fare qualcosa di originale. Ecco, quella è l'unica circostanza nella quale probabilmente possiamo dire, vabbè, ok, allora è una figata. Ma quanti sono quelli che sono insostituibili? In un mondo che è basato sulla sostituibilità universale di tutto. Cioè, quanti sono quelli che bisogna andarli a cercare e possono stare dappertutto, perché tanto lo sanno fare solo loro, e quindi e saranno 5, 6, 10, pure fossero 100.000, sono pochi. Se sei fortunato ne fai parte, ma non è che puoi contare su questo. Le tue competenze normalmente sono un mix che hanno anche altre migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone, ma no, perché dovrebbero venire a cercare proprio te? Quando poi ci sono differenziali fra stati infiniti per i quali se vengo a cercare uno che è come te o anche un po' meno bravo di te ma abita in India, a me mi conviene perché a lui gli do un pugno di riso, invece a te devo pagarti, senza offesa per l'indiano evidentemente, ma comunque lo pago meno senza il pugno di riso. Capite? È tutto un, come dire, nel momento in cui tu lo proclami a livello teorico, non fa una piega, ma quando poi lo cali nella realtà delle cose, le pieghe ne fa quante ne vuoi. Perché tu vieni lasciato da solo di fronte a un sistema che di te non ha più nessun tipo di interesse o desiderio di proteggerti e sei chiamato a rispondere, oltretutto. Quindi, se questa dinamica la applichiamo al problema dell'ambiente, diventa evidentemente una catastrofe assoluta. Perché già quel problema ha un'altra serie di problemi, come dire, di difficoltà di autorappresentazione. Perché? Ci siamo fin qui? Voi ci siete? Allora, quali sono le ulteriori difficoltà di autorappresentazione dell'ambiente? Allora, abbiamo detto che il quadro rappresentativo, diciamo autorappresentativo della nostra cultura ci dipinge comunque, anche se poi di fatto abbiamo visto che non è proprio esattamente vero, come autonomi, liberi e capaci di fare più o meno quello che vogliamo. L'epitome di questa collezione di stupidaggini è lo slogan che corre ultimamente, non so se è già stato superato, ma insomma ancora non credo, che è quello di essere imprenditori di se stessi, che è proprio una cosa che io, se potessi mettere le mani su quello che l'ha pensato, lo torturerei a lungo e con tanta cattiveria, devo dire la verità. Però, per fortuna, non so chi è, quindi mi risparmio il pensiero. Ecco, essere imprenditori di se stessi ti dà esattamente quest'idea della tua, no? Praticamente onnipotenza. Che a te viene in mente subito Ford e tutte le sue macchine, no? Oppure sì, qualche altro. Esatto.
Io ho dovuto fare lezioni, penso in 4 mesi l'avranno detto una volta lezione.
Imprenditore di se stesso, che è appunto. Vabbè. Allora, diciamo, questo essere imprenditori di se stessi, al di là del fatto che non so se ci avete fatto caso, ma ti trasforma in una merce o perlomeno in una risorsa, perché l'imprenditore traffica in latticini, idrocarburi, i rifiuti, no? Se traffica in te, tu più o meno assumi lo status simbolico dei latticini. Vabbè, lasciamo stare. Queste sono cose che possiamo anche evitarci. Ma comunque il problema di questa rappresentazione qual è? Che ti dà comunque, se funziona, un senso di, non dico onnipotenza, ma quasi, no? Quindi tu hai una percezione di te che in qualche modo è priva di limiti. E i limiti che percepisci in te tendi a cancellarli. E questa è esattamente la nostra cultura, è fatta così. Credo di ricordare di avervi detto a lezione ragioniamo sulla cocaina, no? Perché? Perché la cocaina è esattamente ciò che serve per entrare in quest'ottica, no? La cocaina cosa fa? Rafforza i tuoi, cioè rende più veloci i tuoi riflessi, ti dà più energia, ti rende più acuto, ti rende più performante. Se per caso hai un incontro erotico, sei una specie di macchina nel sesso tipo John Holmes, meglio di così se muore, quindi cocaina uguale performance, non fa una piega. Quindi noi non solo non accettiamo i nostri limiti, ma studiamo tutti i modi possibili e immaginabili per aggirarli, o attraverso dei comportamenti virtuosi, allenamento, disciplina, studio, sacrificio, X, o più spesso attraverso comportamenti non virtuosi. Perché? Perché noi abbiamo costruito una cultura che peraltro ha come, come dire, come criterio di giudizio l'atto finale. Tu devi vincere, poi come vinci non è un grande problema. Non so se... Quindi è chiaro che il comportamento virtuoso che vi ho appena detto, ovvero sia quello che si fa un culo così tutti i giorni, si allena, rispetto a uno che prende gli steroidi è perdente, perché quello che prende gli steroidi passa la giornata, sta in discoteca, beve, si diverte come un matto, si bomba con una bestia e poi ciu, te sfreccia davanti, tu ti sei fatto un culo così per 6 mesi, non hai visto nessuno, non sei andato a donne, non hai mangiato, cose piccole, grigli, scaglie di legno, qualsiasi cosa, no? Sei fighissimo, però comunque non sei fighissimo abbastanza. E chi è che lo valuta il tuo essere fighissimo? Ti serve in termini di prestigio? No. Ti serve in termini di visibilità commerciale per contratti? No. Quindi perché l'hai fatto? per te stesso va bene fino a un certo punto, poi però ci sono dei momenti in cui non basta. No? Quindi anche qui, come vedete, il tono della questione è quella del risolviamo la situazione nel modo più veloce possibile. Di solito il modo più veloce possibile non è quello più corretto, chissà perché, però no. Quindi se spostiamo l'accento e diciamo, non diciamo chi vince, ma diciamo che devi smaltire i rifiuti, chi viene preso? Quello che smaltisce i rifiuti secondo tutte le norme del pianeta, che sono pure troppe per certi versi, ma comunque hanno una loro logica? O quello che ti dice, allora io lo faccio pagare il 20% di quello che le chiede il mio collega e ci siamo visti. E tu chi scegli? No? Tanto non ti ha detto niente, a te ti risulta che lui abbia tutti quanti i certificati, abbia tutti gli strumenti del caso, poi lui va a casa, apre il coso e versa per terra. Facile. Dov'è il problema? Mica è un problema tuo, è un problema suo, no? Che poi lui viva e muoia nella terra dei fuochi con le mozzarelle verdi, azzurre, che colore erano, i bambini che soffrono e muoiono, eccetera, eccetera, mica è un problema tuo. Non te l'ha detto, tu puoi benissimo, perché tu sei scemo, quindi non hai idea del fatto che potrebbe esserci qualcuno che butta per terra le cose, te l'hanno mai detto, quindi dov'è il problema? Capite che, come vedete, il riscontro con l'ambiente è costante. Quindi la domanda è: come penseremmo noi di intervenire sull'ambiente se non interveniamo anche sul resto? Perché quei comportamenti che nell'ambiente sono scandalosi, noi li adottiamo esattamente uguali altrove. Nella salvaguardia del lavoro, nel pagamento delle tasse, nei comportamenti civici. Che c'è di diverso? Anche perché nel momento in cui finalmente ti dico guarda che l'ambiente siamo noi, la frasca è finita. Non è che c'è un posto dove è ambiente e un posto dove non è ambiente. È esattamente il problema che capita ancora oggi, quando ormai smesso perché non ne posso più, ma quando tu riprendi qualcuno per strada perché ha buttato la cicca accesa, ha buttato la cartaccia, il cane ha fatto la cacca e lui va via, eccetera, e tu gli dici scusi, ma non vede che ha sporcato? E lui dice, te che te frega? Ma brutto stronzo, perché io abito da un'altra parte, non è mia pure sta strada, la sei comprata? Fammi vedere, e allora non mi fregherà più niente. Ma è al di là della questione, è il pensare che qualcuno possa pensare e darti una risposta del genere che è problematico. Non so se mi spiego. È proprio il meccanismo a monte che tu lo guardi e dici io che posso fare con uno così? Da che parte comincio a intervenire? Perché è evidente che non ha capito niente. Però il problema qual è? E qui intervengono un'altra serie di dimensioni abbastanza complicate della faccenda, per le quali credo che dovremmo prenderci un piccolo break e poi ricominciare, perché sennò vi piego come fazzoletti. Allora, dicevamo che quindi una delle caratteristiche perlomeno superficiali della cultura, no, della nostra cultura, è quella di trasmetterci un senso di libertà, indipendenza, autonomia assolute. Ovviamente, tanto per riprendere un attimo al volo alcuni concetti di base che vi è opportuno di cui vi riappropriate, questo è uno dei problemi per i quali c'è una grossa difficoltà nell'intrattenere le relazioni primarie, no? Perché le relazioni primarie portano con sé legami, obblighi, reciprocità, tutta una serie di cose, a fronte evidentemente di pregi notevoli, hanno però anche una serie di costi, sia relazionali che sociali che spesso e volentieri lavorativi. Quindi chiaramente questa logica dell'essere assoluti nel senso latino del termine, quindi privi di legami, è una... vedete chi è che strepita, per favore, grazie. È un po' che non ho dei pazzi locali.
La solidarietà viene messa.
Ecco, scusatemi. Prego. Ecco. Dicevamo quindi che il tono generale della nostra cultura è questo, ovvero sia immaginarci come privi di legami. Questo chiaramente di nuovo ha una ricaduta significativissima sul nostro porci all'interno dell'ambiente, perché essendo noi privi di legami non abbiamo nessun tipo di obbligo nei confronti dell'ambiente, come se l'ambiente con noi non avesse niente a che fare. Laddove, come probabilmente dovremmo aver detto l'altra volta, forse, noi, no, mi sa che era un'altra classe, abbiamo delle difficoltà nel momento in cui rivolgiamo un minimo d'attenzione a questa pretesa di autonomia, perché ad esempio respiriamo.
Lo abbiamo detto l'altra.
Abbiamo detto l'altra volta, ok. Ah, respiriamo, mangiamo, abbiamo una serie di, come dire, obblighi, no? È brutto dirlo, ma di fatto abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di bere, abbiamo bisogno di avere dei rapporti di qualche genere, insomma tutto questo, e quindi pretenderci liberi da qualunque tipo di legame è ridicolo, semplicemente ridicolo, e mi sono tenuto semplicemente alle esigenze fisiologiche, per non parlare poi delle dinamiche di riconoscimento, che sono tutta un'altra cosa, ma a parimenti importanti. Quindi, come credo di avervi a questo punto accennato, Morà, da questo punto di vista, cosa ci dice? Ci dice che noi siamo un sistema aperto. Non solo...
L'auto-ego-organico.
Esatto, esatto. Non solo, ma lo specifica ulteriormente come sistema auto-ego-organizzatore. Esatto. Sistema auto-ego-organizzatore. Che cosa significa questo? Significa che nel momento in cui noi superiamo il luogo comune... Nessun altro? Mi chiedo? No. Superiamo questo luogo comune del quale ci siamo ammantati per valutare la nostra, il nostro modo di essere nel mondo, ci possiamo legittimamente interrogare su quanto questa nostra relazione sia rilevante e soprattutto con cosa noi si sia in relazione. Perché è chiaro che l'essere in relazione, inteso come costrutto teorico, quindi essere trattino in trattino relazione, che sostanzia il sistema aperto moriniano, è qualcosa che va al di là dell'occasionalità della relazione. Non so se questo è chiaro. Cioè, essere in relazione vuol dire che si è in quanto si è in relazione e non c'è un momento nel quale non si è in relazione. Okay, scusatemi a questo punto.
Che avevamo parlato di questo sistema aperto nel, cioè approcciandosi col fatto del decadimento, e quindi da una parte c'è un decadimento costante, dall'altro c'è un organizzarsi. Lei ha fatto l'esempio delle stelle, no?
Esatto.
Però cioè, questa volta l'applichiamo in maniera
lo leggiamo diversa. Da un'altra parte, esatto.
Ok, però questa non l'ho capita sinceramente, questa nuova.
Allora, vuol dire che noi esistiamo in quanto siamo in relazione. Ora, con cosa siamo in relazione va specificato. No? Sistema aperto che vuol dire? Evidentemente rispetto agli esempi che vi ho appena fatto, noi da una parte siamo in relazione con l'ambiente ed è una relazione che cessa nel momento in cui moriamo, perché noi respiriamo n volte al minuto, dobbiamo alimentarci n volte al giorno, dobbiamo bere n volte al giorno anche lui, ma di più, tanto per capirsi. E abbiamo anche altre ulteriori esigenze di stare, di muoverci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo inseriti in uno spazio che non è occasionale, come invece tendiamo a rappresentarcelo. Perché tendiamo a rappresentarcelo occasionale? Perché noi siamo quelli che si sono affrancati dallo spazio, vi ricordo, nel momento della rivoluzione industriale, no? Quando non solo sono nati i ruoli e gli status acquisiti, ma c'è anche stata l'infrazione della connessione stretta col mondo che era propria dell'economia agricola, no? Quando noi abbiamo lasciato l'agricolo per l'industriale, abbiamo adottato altri rapporti, altri ritmi, e ci siamo illusi del poter prescindere dalla natura. No? Perché il nostro modo di vita è diventato un modo artificiale, dettato da altro. Vi ricordate, lo dicemmo inizialmente a lezione proprio il primo giorno. Quindi da quella cesura tra noi e l'ambiente poi sono seguiti una serie di sviluppi ulteriori che hanno sempre più accentuato questo nostro essere qui quasi per caso, e soprattutto questo nostro essere svincolati dall'ambiente. No, pensate soltanto alle logiche organizzative industriali e comunque lavorative. Oggi come oggi tu non hai più il tuo spazio lavorativo, non hai più il tuo ufficio, nelle grandi aziende più avanzate tu lavori dove capita, perché tanto hai il tuo cellulare, hai il tuo portatile, e quindi puoi lavorare nel parco, puoi lavorare in bagno, puoi lavorare seduto qui, puoi lavorare appoggiato da qualche altra parte, è ininfluente, no? E a seguito della famosa costruzione cartesiana della res extensa, questo è ovvio, perché ne è una conseguenza. Ci abbiamo messo parecchi secoli ad arrivarci, però la conseguenza è quella, perché cosa ci dice Cartesio? Che lo spazio è privo di qualità. E quindi un metro quadro è un metro quadro. Dovunque sia, che sia in una splendida foresta, in fondo al mare, al centro di Manhattan, nella periferia di Stoccolma, è un metro quadro. Fine. Quando tu mi dai gli strumenti perché io posso lavorare ovunque, perché non c'è una correlazione fra l'ambiente nel quale mi trovo e le mie capacità. Io sono assoluto. So se vedete perché c'è il problema dell'ambiente. Perché nel momento in cui io decido questo, io posso benissimo lavorare, ovviamente tra virgolette o tra parentesi, vivere anche, perché questi sono quella serie di salti logici che alla nostra cultura gli viene benissimo, anche su una stazione orbitante, in un'astronave che viaggerà per 50 anni. Che differenza c'è? Tanto è metro quadro pure quello, eh? Perché un metro quadro qui è un metro quadro sulla Luna, è un metro quadro su un asteroide, è un metro quadro su Alfa Centauri, è un metro quadro. So se questo...
Quando sappiamo invece che questo è assolutamente vero.
Non lo sappiamo molto bene, perché noi la res extensa ci abbiamo costruito un'intera cultura sopra. Cioè l'immaginario meccanico emerge per una serie di motivi, purtroppo. Fortunati, sfortunati, necessità temporali. Comunque uno dei grandi problemi aveva a che fare con la lotta al tempo fra alchimisti e scienziati. Alchimisti i quali predicavano invece la qualità della materia, tant'è che potevano far crescere la materia, non saprete la ricerca dell'oro alchemico, la pietra filosofale, insomma c'è una serie di cose che poi, con cui poi abbiamo costruito il fantasy e le fiabe per bambini, perché chiaramente è un altro modo di stigmatizzarle, ovviamente, ma c'era una serie di pretese per le quali la natura non era indifferente. E tutte le discipline orientali e tutte le filosofie orientali non ritengono la materia indifferente, tant'è che per esempio il Feng Shui, no, ha a che fare con come inserire le abitazioni umane all'interno del contesto naturale in modo che le diverse forze in gioco possano essere armonizzate e portate a essere di supporto e non di intralcio a chi vive. Quindi la consapevolezza del fatto che i posti non sono tutti uguali è di tutte le culture premoderne, ma non della cultura moderna. Sulla scorta di Cartesio, il quale aveva bisogno di sancire un sapere scientifico che prescinde da qualunque tipo di connessione con lo specifico, perché è universale come vocazione, e quindi un sapere universale non può distinguere fra un metro quadro qui, un metro quadro più avanti, un metro quadro fuori dalla porta, perché sono tutti metri quadri. Quello è il punto. Non a caso, al contrario, uno dei primi test a cui viene sottoposto Carlos Castagneda, quando, voi non so, non saprete chi è, suppongo, Carlos Castagneda, ecco, immaginavo, mi è venuto in mente dopo, poteva essere un problema. Allora, Carlos Castagneda è stato uno dei padri del New Age, ma è stato anche un antropologo di vaglia e probabilmente un iniziato dello sciamanesimo Yaqui, tanto per dirla tutta, e comincia a scrivere un primo libro negli anni 70, fine anni 60 credo più che altro, in cui dà un resoconto antropologico della sua frequentazione con questo stregone, si chiama Scuola dallo stregone il libro infatti, che è il Don Juan, vero? E nell'exergo del libro cita sia Don Juan che Georg Simmel, quindi insomma c'è una serie di cosette interessanti da sapere in proposito. E dopo il primo libro però diventa, non è più l'antropologo scienziato, quindi separato dall'oggetto di studio, ma diventa allievo di Don Juan e poi nel tempo diventa lui sciamano, ha formulato una serie di cose, di dottrine molto interessanti, anche molto belle, devo dire, saranno sbagliate ma sono bellissime, perché uno dei credo fondamentali di Don Juan è che lo sciamano è comunque l'uomo di potere, l'uomo di cultura, l'uomo che sa, l'iniziato, è un uomo di potere ed è per lo scopo della sua vita è costruire la sua danza, che è di una bellezza assoluta, è costruire la sua danza attraverso dei passi, ognuno dei quali viene attraverso un'avventura spirituale, quindi uno scontro spirituale eccetera, e in ultima analisi se la sua danza è stata costruita col cuore è talmente bella che anche la morte si ferma ad osservarla, e credo che sia una delle visioni più belle che abbia mai visto in vita mia, proprio del senso della vita. Però una delle cose estremamente interessanti che riporta Castagneda all'inizio è che una delle prove a cui lo sottopone Don Juan è, stanno seduti su delle sedie su una veranda in un patio di questi delle case americane, sapete, no? Quelli con la balaura. E lui dice: adesso trova il tuo posto. E chiaramente Castagneda non capisce di che parla, perché per lui, no, è un patio, sono tutti metri quadri equivalenti, e passa 2 giorni a cercare il suo posto. Poi alla fine lo trova. E lo trova come? Provando a sedersi in tutti i posti e guardandosi, ascoltandosi e vedendo se c'è qualche cambiamento. E alla fine si accorge che in certi spazi, in certi posti, in certi metri quadrati sta meglio e in altri sta peggio, finché non ne trova uno nel quale sta bene. E quello è il primo germe di una consapevolezza diversa. Capite? Questo è il punto. Dire che lo spazio è equivalente, chiunque di voi si è trovato in una situazione nella quale era da qualche parte, cioè qui c'è qualcosa, lo senti il potere dello spazio, il potere del luogo, è palpabile. Voi andate in un qualunque eremo francescano, tanto perché non sappiamo niente di queste cose, e ditemi se secondo voi è uno spazio qualunque. Andate a... ecco, momento di blackout totale, andate alla Verna, o andate qui vicino a Greccio, vicino a Rieti. Dei posti di potere, c'è niente da fare, non li puoi definire diversamente, sono posti di potere, cioè sono dei posti dove c'è qualcosa che è più che altrove, niente da fare. E da questo punto di vista il verde, la natura, la foresta di per sé ha un potere completamente diverso dagli altri contesti. Non so se voi siete andati mai a camminare in un bosco, ma se voi camminate per ore in un bosco uscite che siete altri rispetto a quando siete entrati, siete completamente rigenerati, perché c'è un'energia nel bosco che non c'è nella città. E lo stanno scoprendo pure i medici, tant'è che hanno scoperto che molte patologie dell'infanzia, tipo per esempio la famosa ADHD, la sindrome da deficit d'attenzione, eccetera, se tu porti i bambini mezz'ora, un'ora al giorno in un ambiente naturale, gli passa. Guarda i casi della vita quanto è strano, no? Perché noi saremmo nati lì, non siamo nati in città. La città è un contesto completamente diverso, non a caso, no? Perché viviamo tutti in città ormai, perché vogliamo sancire il fatto che noi stiamo qua, questo siamo noi, il resto, i parchi, le cose, la distruzione, è fuori, noi delimitiamo. Quindi la città finisce a un certo punto, dopo la città, arrivederci e grazie. Quindi capite che il discorso dello spazio equivalente è un discorso che ha delle conseguenze molto serie, perché a questo punto chiaramente tu puoi pure cominciare a capire quello stronzo che è andato a buttare la lavastoviglie in montagna, che tanto per lui un metro quadro è un metro quadro, che c'è butti sopra la lavatrice qui o lì, è indifferente. Ora non so per quale strano motivo debba essere arrivato fino a un bel vedere in mezzo ai boschi, ma ci avrà avuto una qualche logica sua personale, evidentemente, però ragiona così. E allo stesso modo hanno ragionato così tutti i mafiosi o i camorristi che si sono scaricati i veleni sotto casa. Capite? Il punto è questo, voglio dire, una forma mentis di questo tipo ti porta a negare l'evidente, l'ovvio, e a scontarlo. Perché nel momento in cui tu ritieni di non essere in rapporto col territorio, se anche distruggi il tuo territorio, non ti interessa, perché tanto per te è rilevante. Quindi non è che tu vai a buttare soltanto l'immondizia davanti alle coste della Somalia, che tutto sommato dice, beh, che me frega a me dei somali, no? Possiamo pure pensarlo. Ma te le scarichi sotto casa. Quindi se respiri tu, la tua famiglia, i tuoi figli, è inconcepibile da un punto di vista di sanità mentale. È evidente che ci devono essere delle rappresentazioni di questo rapporto con lo spazio che sono assolutamente sballate, assolutamente fuori asse, ma sono quelle con cui ragiona tutta la cultura, e quello è il problema. Ecco perché poi non riusciamo a risolverla la questione, capito? Perché noi ci stiamo rappresentando da 300 anni come sciolti da qualunque tipo di legame e vincolo con l'ambiente, disconoscendo il fatto che noi esistiamo all'interno dell'ambiente e lo respiriamo costantemente. È la cosa con la quale abbiamo il rapporto più intimo del mondo. Non so se questa cosa l'avete mai pensata, ma non c'è nulla con cui noi siamo in un contatto più intimo che non l'ambiente, perché lo respiriamo sempre, ce l'abbiamo dentro sempre, ed è l'unica cosa. E non cominciare a ridere perché ti piace schiaffi, ecco, prima di fare cose battute sulla questione. Capite? Quindi il negare questa evidenza è complesso da comprendere. Fate conto, tenete presente, che il respiro è uno degli strumenti fondamentali di tutte le discipline orientali, dallo yoga al kung fu, a qualunque cosa voi facciate, il respiro è la prima cosa che fai. Perché imparare a respirare vuol dire imparare a entrare in rapporto con l'ambiente. Ed è l'unica cosa che noi facciamo accedere al nostro interno senza alcun genere di filtro. Ora cominciamo a filtrarlo, no? Pensate ai cinesi che vanno in giro con le mascherine, oppure ai nostri conterranei un tantino disturbati che lo fanno comunque, e vi renderete conto che anche quello sta diventando un problema. E sta diventando un problema, ed è gravissimo che diventi un problema. Perché ci dà la misura di quanto corrotto sia il rapporto. Che nel momento in cui tu ritieni che l'aria possa farti male, i giochi sono finiti. Dove vai? Che fai? Dov'è che vai a respirare? Cosa che sarebbe interessante chiedere a quelli che inquinano. No, chiede, ma secondo te, tu che respiri? Qualcos'altro? Vai in giro con la maschera antigas e non ti ho notato, perché se stai avvelenando l'aria, la avveleni a tutti l'aria, perché l'aria non si ferma. Che è uno dei motivi per i quali il problema dell'ambiente è un problema che è completamente diverso da affrontare dagli altri, perché se lei inquina a Benevento, i suoi fumi possono arrivare fino in Scandinavia. Non c'è modo di dire che è un problema di Benevento suo o di quel posto lì, perché non è vero, perché le foreste della Scandinavia muoiono per colpa nostra, anche se loro sono bravi. Che vogliamo fare? Come? Tra l'altro, visto che i cicli di, come dire, circolazione dell'aria non l'abbiamo ancora capiti, neanche puoi trovare una qualche imputabilità al problema. O puoi dire a livello di naso, cioè, beh, questo sta succedendo perché qualcun altro inquina, ma non è che possono dire, guarda che i tuoi fumi hanno fatto morire gli alberi vicino a Svalbard, sulle isole Svalbard, non ci sono gli alberi sulle Svalbard, vicino a Tromsø. No, no, perché non c'è modo di imputarglielo, come fai? Che cominci a mettere l'etichetta, le particelle dei fumi e vedi dove vanno a finire, come i collarini degli animali e delle specie che migrano. Non lo puoi fare. Quindi chiaramente si cominciano a generare una serie di grosse difficoltà che cozzano col sistema di imputazioni che abbiamo avuto noi fino ad oggi. No? A chi chiedi conto dell'inquinamento atmosferico? A chi chiedi conto delle isole di plastica del Pacifico? Dove può essere arrivato qualsiasi cosa? Quello è il problema, capite? Nel momento in cui noi ci percepiamo come non connessi, ci comportiamo come non connessi. E questa è una, ma ce ne sono anche altre, non è finita lì. Allora, nei termini della questione, per come l'abbiamo presentata, ovvero sia della nostra illimitatezza e tendenziale onnipotenza, l'ambiente ha un effetto che potrei definire salutare per certi versi, anche se poi non lo è in ultima analisi, ma un effetto, come dire, di brusco risveglio. Nel momento in cui noi effettivamente ci percepiamo all'interno dell'ambiente, la nostra sensazione non può che essere quella di dismisura negativa. Noi ci sentiamo schiacciati dall'ambiente, perché siamo fuori scala. È il famoso sublime di cui parlava Kant. Per certi versi ti eleva spiritualmente, ma da un punto di vista di autopercezione tu sei insignificante. Questo è l'effetto che ti fa l'ambiente. Tu sei davanti al Monte Bianco e ti senti un nulla. Tu guardi il cielo stellato e ti senti un nulla. E a noi non piace sentirci un nulla. Cioè, questo piccolo aspetto della questione. Noi non amiamo sentirci un nulla. Quindi l'esperienza diretta dell'ambiente è formativa per certi versi, ma può essere anche intollerabile per altri, perché ti nega a livello proprio di percezione diretta, quindi senza mediazioni di pensiero o di cosa, tu proprio vivi la tua inadeguatezza. E di conseguenza, quindi vedete quanti fasci di problemi si riuniscono in questa cosa. Di conseguenza, peraltro, se anche riesci a accettare e quindi ad avere un sano bagno di umiltà e dire vabbè, ok, sono piccola cosa, ma insomma perlomeno, no? Cosa te ne deriva probabilmente? Te ne deriva la percezione della totale indifferenza dei tuoi comportamenti rispetto al sistema stesso. Se so così insignificante, cosa vuoi che cambi? Che ho la macchina smarmittata, che butto una busta di plastica, che butto una bustina di tè intera invece che separarla in tutte le sue componenti, che differenza faccio? se non sono assolutamente comparabile. O no? Non so se mi spiego. Cioè, il fatto di percepirti nella scala ambientale e quindi di essere di fatto un granello di nulla sul dorso di un piccolo sasso che ruota attorno a una stella di ultima banda in una galassia sfigata, eccetera, 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 che è uno dei problemi del nostro autorappresentarci dell'oggi, no? Perché questo ovviamente ha a che fare col regime immaginale, come abbiamo detto più volte, ma è ovvio che se io mi devo immaginare al centro dell'universo, come aveva detto Tolomeo, mi sento in un certo modo. Se io mi devo immaginare per sbaglio in piedi su un sercio che gira nel nulla, non è proprio uguale. Non so se l'avete mai pensata questa cosa. Cioè, fra Tolomeo e Copernico c'è un abisso di autostima, perché da una parte siamo i figli preferiti del Dio, dall'altra siamo niente, un incidente. Ci abbiamo perso parecchio. Possiamo essere entusiasti dell'aver scoperto la verità, però in termini di perdita di prestigio cosmico abbiamo fatto una figura da peracottari proprio, no? Dai figli preferiti al nulla, insomma, è un passo un po' destabilizzante. E ci sono molti che dicono che una delle ragioni di tutta la nostra, questo nostro delirio di onnipotenza tecnologico deriva anche dalla compensazione di questo. Potrebbe benissimo darsi, ovviamente siamo a livello di analisi estremamente, come dire, astratte per certi versi, però non so quanto. C'è un libro di Hannah Arendt che si chiama Vita Attiva, dove si parla estensivamente di questa cosa, che è bellissimo. Ma comunque, vabbè. Ad ogni modo, capite perciò che nel momento in cui io riesco in qualche misura a superare questa mia percezione di assolutezza nei confronti dell'ambiente e dentro nell'ambiente, ottengo, come dire, un risultato che è quasi peggiore di quello che c'era prima, perché prima mi sentivo sciolto e quindi libero, adesso mi sento una caccola, detto proprio bruttissimo, però insomma l'idea generale è questa. E quindi questa cosa mi, come dire, di nuovo mi pone in una situazione di difficoltà relazionale con l'ambiente. E questo è un tema che dobbiamo leggere con una certa attenzione ulteriore, nel senso, cos'è l'ambiente? Cos'è la natura? Esiste o è una delle nostre costruzioni culturali? È probabilmente una delle nostre costruzioni culturali. Ma cosa ne deriva? Che tipo di ulteriori dinamiche si innescano su questa difficoltà di rappresentazione? Che per certi versi noi interpretiamo la natura in modo estremamente troppo positivo. Noi consideriamo la natura come un magnifico dépliant di viaggi e quindi vediamo soltanto i tramonti, vediamo soltanto i fiori, vediamo gli animaletti che se leccano, eccetera, 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 e ci formiamo evidentemente delle aspettative in proposito. No? Andiamo a fare questo viaggio e sarà meraviglioso, i profumi della foresta, no? Dove ti trovi nella foresta e c'è 150% di umidità, zanzare grosse così che non ti danno un attimo di tregua, animaletti che lì erano amichevoli e qui ti cercano per sbranarti, è chiaro che il tuo rapporto con la natura può risentirne, ovviamente, no? Perché tu hai un'immagine della natura che non c'è, che la natura è molto bella ma non è quel bello lì. La natura è qualcosa che tu devi accettare per com'è, e la natura per com'è è pure insopportabile, no? Pensate ai terremoti, ai tsunami, ai maremoti, ai carestie, le piogge torrenziali, quindi non serve che vada avanti, ce l'abbiamo ben presente che la natura non è addomesticata, no? Noi parliamo e ragioniamo di una natura addomesticata, perché? Perché questo è quello che ci ha insegnato la modernità. La metafora del giardino, che quando riesco a trovare il saggio che ho scritto ve lo porto, non so che fine ha fatto, lo troverò da qualche parte, è esattamente questa, ovvero sia una natura che però non è la natura, ma è la natura che come noi la immaginiamo. Quindi un posto dove tu cammini tranquillo, ti puoi sedere per terra senza nessun problema, non hai nessuna difficoltà a dormire la notte, godi di scenari che sono tutti quanti assolutamente mozzafiato, spettacolari, quasi concepiti ad hoc, eccetera, eccetera, ma non è quella la natura. Quella è come ce la siamo raccontata noi, sia dal punto di vista del giardino italiano che dal punto di vista del giardino inglese, perché più o meno siamo lì. Voi direte che cavolo significa il giardino italiano e il giardino inglese, o no? Ecco, quindi non avete idea di qual è la differenza. Beh, ma andrete a fare delle gite in giro o no? Ogni tanto.
Eh?
Nei fiori c'è la diversificazione
Allora, il giardino all'italiana è il giardino geometrico, quello con tutte le siepi tagliate a misura, con i viali rettangolari, quello che è un incubo geometrico fondamentalmente, no? E quello raffigura proprio la modernità nel suo pieno. La natura la organizzo io, i cespugli li metto in forma io, li faccio diventare un ippopotamo, un elefante, un canguro, whatever avete presente, no? C'è una specialità che mi pare sia la topiaria, se non sbaglio, che è quella capacità di potare le siepi in modo che sembrino altre cose. Questo è il giardino italiano. Il giardino all'inglese invece è il giardino selvaggio. Ma è un selvaggio non selvaggio. È un selvaggio che vuol sembrare selvaggio, ma che ho fatto sempre io, in linea di massima. No? È un po' come il bonsai. Nel bonsai la questione della forma del bonsai non è ovvia, perché è il suo modo di crescere o è il modo nel quale io l'ho fatto crescere senza troppa intrusione, ma con interventi ad hoc. Chi è che forma l'albero? Domanda interessante. Chi è che forma il giardino? Domanda interessante, ma comunque io ci ho messo le mani. Nella foresta dove non ho messo le mani, io ci vado male. Se te capita, ci vai male perché non c'è un ordine, non c'è niente, è pieno di piante che sembrano che stanno aspettando di apposta per farti inciampare, strapparti i vestiti, graffiarti la pelle, quello che vuoi, animali perfettamente in squadroni che non aspettavano altro che te per pranzare. Quella è la natura, quella dove non abbiamo messo mano, ok? E con quella noi non abbiamo sto granché dei rapporti. Tra l'altro tenete presente che storicamente i nostri rapporti con la natura non sono mai stati particolarmente brillanti, no? I nostri rapporti con la natura sono quelli dei leopardi, non so se vi ricordate, no? La ginestra, tutta una serie di cose, natura matrigna, insomma parolaccia spare, perché finché noi eravamo inermi a livello tecnologico, la natura era più che altro un problema, perché era del tutto indomita, del tutto incontrollabile, del tutto imprevedibile, quindi piove, non piove, potrebbe piovere, dovrebbe, non lo so, comunque tu sei in balia degli elementi, frase tipica italiana. In balia degli elementi vuol dire che sei completamente privo di qualunque capacità di opporti, gestire, proteggerti, influenzare. Sei in balia. Questo è parte del problema dell'ambiente. Perché questa rappresentazione noi ce la siamo portata dietro per 2000 anni. Perché prima c'era una fase nella quale eravamo molto più attenti alla natura, ma era un discorso, come dire, di abbraccio, no? Il famoso Uroboros. Un abbraccio indistinto quasi, ancora ci sentivamo parte della natura e quindi ci comportavamo di conseguenza, c'era una serie di rituali, una serie di cose. Poi quando abbiamo cominciato a diventare io, come nel senso di complesso mentale dell'io, ci siamo separati dalla natura e da lì in poi i rapporti non sono stati buoni. Voleva per fortuna la questione che non avessimo i mezzi per fare troppi danni, quindi tutto sommato ci poteva anche stare, ma pensate alla guerra dei 30 anni in Europa, pensate a tutte le guerre che ci sono state in Europa lungo il tempo, pensate alla seconda guerra mondiale per dirne una, beh, pensate che da un punto di vista ambientale non fossero dei danni quasi irreparabili tutte. Noi abbiamo parlato dei milioni di morti e per carità, ma di quello che abbiamo fatto all'ambiente ne vogliamo parlare? Foreste rase al suolo, luoghi avvelenati per sempre con scorte, scorie, veleni, voglio dire, insomma, cioè, dovremmo, no? Cominciamo a uscire un po' dallo stereotipo e parlare proprio dell'ambiente come potrebbe essere concepito. È chiaro che con questo ambiente il rapporto non è ovvio, ma quello che è qual è il presupposto perché possa stabilirsi un rapporto con questo ambiente? Il presupposto è che noi dobbiamo cominciare a pensarlo nel modo corretto. E noi questo non lo facciamo, perché o non lo pensiamo proprio, o lo pensiamo in base a degli stereotipi e dei pregiudizi che ci siamo costruiti strada facendo, che rispecchiano in larga misura oggi delle illusioni moderne, ovvero sia quelle famose della terra in palmo di mano, per la quale tu puoi fare, allora questo lo sposto qui, no? Non so se avete mai visto i grandi giochi di progettazione di città, tipo SimCity o Civilization. La funzione oggi, la prima funzione è terraforming, vuol dire che tu c'hai un tabula rasa e poi decidi dove metti le montagne, dove metti i fiumi, come li metti, quanto sono alti, quanto sono bassi, è un gioco. Però i primi non erano così, i primi c'era una generazione casuale del territorio e te dovevi arrangiare, adesso te lo fai tu il territorio, non so se vedete il cambio di prospettiva, eh?
Comunque chi abitava magari nel mezzo si trovava comunque diverso che un altro ambiente, perché comunque veniva quasi sradicato dal posto in cui...
Assolutamente sì. Capito? Quindi il punto centrale è questo. Noi abbiamo comunque un modo di porci in rapporto con l'ambiente oggi che è viziato ulteriormente, a parte tutti i problemi di pensabilità che abbiamo visto e che poi riprenderemo, ma che sono molto più, come dire, sofisticati come problemi, però pure questi non sono da meno, perché nella prassi finale questi sono quelli che tu sconti quotidianamente. No? Ci sono, non so se avete visto mai, quei bellissimi documentari sull'Australia, che vedi delle spiagge meravigliose, dei laghi di colori inauditi, no? Ma tu lì non ci potrai mai mettere piede, perché ci sono le bestie più velenose del creato. Quindi tu li guardi da qui. Li puoi vedere benissimo in televisione, è perfetto, non ci devi andare in Australia, perché non è il caso, perché se appena appena provi a mettere un piedino per terra, te lo staccano secco quant'è. Quindi capite che ci sono, no, delle grossissime disparità, soprattutto se poi buttiamo nel calderone pure la nostra... il predominio assoluto della vista dal nostro punto di vista come strumento e come senso di orientamento nel mondo, no? Chiaro che lo spettacolo della natura a vederlo è meraviglioso, ma tu devi inserirlo, no? Devi ridargli corpo a questo, quindi c'è un profumo, c'è un vento, c'è una temperatura, ci sono tante cose nel momento in cui la guardi dal vivo. Adesso a vedere la fotografia è magnifica, ma quando sei lì, a famosa foresta delle Amazzoni, non si respira una foresta delle Amazzoni. Ha voglia a godersi le orchidee rampicanti, che te godi, a parte che c'è l'ira di Dio di animali che sono lì pronti a cercare di mettere le mani addosso in qualche modo, ma poi stai male, non sei abituato, no? I 4.000 metri del già il Monte Bianco ti crea qualche difficoltà, perché 4.800 metri sono tanti, ma pensate invece, l'Everest, tutto il resto, eccetera, eccetera, no? Eppure siamo riusciti a rendere uno dei posti più sporchi del pianeta. Tanto per parlare della nostra sensibilità ambientale. Noi andiamo a conquistare l'Everest e lasciamo tutta immondizia dei campi base lì. E te la riporta indietro? Eh no, c'era qualcuno che ti obbligava a portartela su, quindi poi la lasci lì. Tanto ci penserà l'Everest a metterla a posto. Cioè, come cazzo ragioniamo? Pensavo fosse caduta a faccia avanti sul tavolo. Per un attimo. Abbiamo sentito. Ok, perfetto.
Comunque questo discorso si può fare anche nel mare.
Assolutamente sì. Il mare. Ottima idea, la montagna ha delle sue cose, ma io sono lontano quindi tendo a passare su quel, però il mare a vederlo, ma te pare che una tua busta di plastica possa fare una qualche differenza? Te pare che il tuo motore da 20 cavalli smarmittato che perde olio possa fare una qualche differenza? Devi andare lì, nel mare, vuoi dire, no, ci butti qualsiasi cosa, abbiamo baie intere, bellissime, azzurre, con degli yacht e tutti quanti fanno cacca in mare, e questo ci sfugge alle volte, però continuiamo a fare così. Il bagno in mare di solito è un buco e tu, tanto è naturale, che problema c'è? Certo, quando siete in 45-50 a esprimervi in questo senso e poi tutti fanno il bagno, secondo me qualche piccolo problema può anche nascere, tant'è che poi andiamo a fare l'analisi e scopriamo che ci sono delle concentrazioni di batteri catastrofiche in questi posti, no? Però l'idea generale è che tu nell'acqua ci puoi buttare qualsiasi cosa, non solo in mare, anche nell'acqua in generale, no? Il lago di Bolsena ancora non si è dotato di, come si chiamano? Quei marchingegni che dovrebbero ripulire gli scarichi.
Depuratori.
Bravo. Non ce l'hanno ancora. Continuano a buttare in acqua. 2017, non parliamo del, diciamo, sai, 1500. No, adesso, oggi, e mica solo loro, i comuni della costa laziale, campana, eccetera, via discorrendo. La cosa più naturale che ci viene è buttare tutto in acqua. Oh, lo facciamo da 2500 anni e va bene. Ma prima eravamo pochi. Mo siamo tanti. Quindi il grande problema, come vedete lì, al di là della semplice correlazione tra me e l'ambiente, che te posso fare, no? Voglio dire, a meno che non sia Trump e abbia il famoso tasto rosso, lì posso farti i bozzi. Però al momento, diciamo, che vuoi che cambia qualunque cosa io faccia. Però questo purtroppo vuol dire anche... come possiamo... portare alle estreme conseguenze il discorso sull'individualismo privo di legami di cui parlavamo prima, perché noi non riusciamo più a immaginarci come parte di un qualcosa. Noi siamo tutti atomizzati, nel bene e nel male, no? Dicevamo con Sennett che ci dobbiamo far carico di tutti questi problemi, allo stesso tempo però, come dire, non ne abbiamo di ulteriori, cioè abbiamo quelli ma non abbiamo altri. Ecco, il problema invece è esattamente questo, che se noi ci percepissimo anche come specie, e vi ricordo che Morin nei suoi libri spesso e volentieri parla di individuo, società e specie come un anello di contemporaneità, perché noi saremo anche individui sciolti e liberi, ma facciamo comunque parte della specie umana, che ci piaccia o meno, e siamo in una società che ci piaccia o meno. Quindi tutto questo, se vi ricordate, avviene contemporaneamente. Non è che ti ricordi una volta di essere parte della specie e poi in tutto il resto del tempo invece sei libero di farti i beati cavoli tuoi, perché non funziona così. Però nel momento in cui noi riuscissimo a immaginarci come specie e facessimo due conti con i numeri che abbiamo, che sono quasi 8 miliardi di esseri umani, allora è ovvio che tu magari da solo conti poco, ma 8 miliardi cominciano a essere un po' tanti. E se anche 8 miliardi soltanto buttano una cicca per terra al giorno, sono 8 miliardi di cicche. Non so se sta cosa è chiara. Quindi, come vedete, è in larga misura un problema di immaginazione anche quello che ci rende difficile intervenire sull'ambiente, perché da una parte ci immaginiamo come del tutto ininfluenti, dall'altra non riusciamo a immaginarci come parte di una entità più ampia, la quale entità più ampia è assolutamente in grado di intervenire oggi, purtroppo, nel bene come nel male. E purtroppo nel male è più facile che nel bene, come abbiamo detto prima, no? Perché buttare una cicca è facile, mettere la differenziata della bustina al tè è già più complicato. Quindi, come vedete, ci sono una serie di livelli di intreccio delle autorappresentazioni e delle rappresentazioni dell'ambiente che nel loro combinato disposto generano una difficoltà di intervento quasi insormontabile, e ci metto il quasi perché continuo a essere comunque ottimista. Però se noi non ragioniamo sulla strategia di rappresentazione dell'ambiente, sul modo di comprendere l'ambiente, al di fuori degli schemi che abbiamo applicato fino ad oggi, noi fuori non ne veniamo. Perché noi ci siamo dotati di una serie di strumenti che fanno sì che sia impossibile percepire la qualità della relazione che ci lega all'ambiente. E di conseguenza non ci spingono a intervenire, non ci spingono a far nulla, non c'è nessuna urgenza. Vedremo tra l'altro che questo poi è anche un problema di prossimità per molti versi, che è paradossale per l'ambiente, però visto che, come vi ho detto, abbiamo costruito l'ambiente come qualcosa che è al di fuori della nostra sfera di abitazione, allora puoi cominciare a capire perché dici, ma che me frega a me di quello che succede in Alaska o di quello che succede in Kamchatka o di quello che succede nella Terra dei Fuochi. Qui tutto a posto, no, ho le mie aiuole, ho i miei parchi, sto tranquillo, tutto verde, arrivederci e grazie. Però questo problema di prossimità è anche un problema relativo ai diversi tipi di impegni che certi oggetti suscitano in te, cioè quanto riescono a muoverti all'azione. Allora, l'ambiente purtroppo, per una serie di ragioni che vedremo, è uno di quelli che sta messo peggio. Perché per mobilitarti in nome dell'ambiente devi riuscire a ragionare in termini di anni di impegno, e già questo crea delle grosse difficoltà, e in termini di partecipazione attiva al problema, che non è ovvia, perché di nuovo il tuo intervento non ha un riscontro immediato. Non è che se tu vai a pulire un'aiuola lì improvvisamente sbocciano i fiori e quindi tu dici, oh, vedi che tutto sommato vale la pena, lì probabilmente sbocceranno i fiori, ma nell'ottica dell'oggi, per la quale se fai una cosa devi avere un immediato riscontro, l'ambiente è un disastro, perché non ce l'hai mai un immediato riscontro. Non so se questo è chiaro. Cioè, noi oggi siamo abituati a dover avere, no? Do des, mi impegno, però voglio subito qualcosa che mi faccia, oh, vedi quanto so figo. Ecco, l'ambiente questo non funziona, è raro, perché quello che tu fai per l'ambiente probabilmente ne godranno i tuoi figli, i tuoi nipoti. Oddio, tendenzialmente e teoricamente sarebbe un perfetto movente, ma noi oggi come oggi dei nostri figli e dei nostri nipoti, scusatemi se ve lo dico, ma ce ne sbattiamo elegantemente le palle, no? Perché gli stiamo lasciando un pianeta che sarà un po' complicato da gestire, nella migliore delle ipotesi, e non facciamo assolutamente niente per cambiare la cosa, quindi evidentemente non è un buon modo per discutere. Se vi ricordate, c'era una pubblicità Progresso molto carina, recentemente, qualche tempo fa, che c'era questa mamma col bambino che aveva tutti i rifiuti dentro il box e lei li tirava fuori e la liberava per la plastica, il riciclaggio, eccetera. No? L'idea era molto carina, però non mi pare che abbia sortito grandi effetti. Quindi noi anche da quel punto di vista, come immaginazione della specie, abbiamo un serio problema, perché la specie teoricamente la prima cosa che dovrebbe prendere in considerazione è il suo proseguire nel tempo, quindi non tanto noi quanto quelli che verranno dopo di noi. Ma noi di nuovo abbiamo costruito delle prospettive culturali per le quali quello che viene dopo, Luigi XIV che diceva, après moi le déluge, ecco, dopo di me il diluvio, e noi lo stiamo praticando in modo assolutamente coerente, dopo di me chi se ne sbatte, arrivederci a tutti, è stato un piacere. Quindi capite che, perché vi dicevo che l'ambiente diventa uno degli oggetti più complessi e disturbanti del panorama culturale? Perché in effetti manda in cortocircuito una miriade di discorsi che facciamo su noi stessi, e a noi questa cosa non piace. Quindi preferiamo far finta che non ci sia, tutto sommato. È un problema che è meglio, no, lasciare da parte, ci penseranno gli esperti. Direi che per oggi possiamo anche...